cultura che non ti aspetti.
E una buonasera, bentrovati e soprattutto benvenuti a K in questo martedì 16 dicembre. Io sono Natascia Fioretti e staremo insieme per una nuova puntata fino alle 18.30. Un territorio non è soltanto paesaggio fisico, luogo di transito e di vita, ma è anche e soprattutto cultura. E questo è particolarmente vero per l'area tra l'Engadina e il Ticino. Inizia così l'articolo di Marco Stoni, uscito sulla Lettura sabato scorso, e noi con lui in apertura. Dunque, tra poco vogliamo scoprire quali sono le geografie letterarie che ha tracciato e perché. Di voci letterarie e non solo, parleremo sgranocchiando Anna Cardi, ma lo faremo rigorosamente al femminile, lo faremo con Maria Rosaria Valentini, che ci racconterà di cinque donne ticinesi straordinarie intorno alle 17.20 e poi alle 17.40 con la scrittrice Giuliana Altamura, che oggi è protagonista di Cappa e Spalla. Parleremo di musica classica, il suo primo amore, e poi parleremo di Gipfel attorno alle 17.50, buonissimi, croccanti, burrosi, che saranno al centro del nostro appuntamento RSI Food, come sempre, come ogni martedì, con la nostra Alice Tognacci. E poi invece nella nostra seconda ora insieme parleremo di Melania Trump, che all'ospedale pediatrico di Washington ha letto una fiaba di Natale ai bambini. E poi invece avremo ospite Anna Bernasconi, collega giornalista di Falò. Con lei daremo uno sguardo alla puntata di questa sera, che andrà in onda alle 20.40 sulla 1, dal titolo Ucraina, i bambini deportati in Russia. Io vi ricordo il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci come sempre, dello 079 382 6765. È ora di cominciarlo e lo facciamo come sempre con la musica di Rete 2, con Anna Carla Masa e la sua Caribe.
Cantami il canto del Caribe, cantami il canto del Caribe, cantami il canto del Caribe, cantalo.
Soy del Caribe, soy
Del Caribe Soy, ed era la cantante violoncellista cubana Anna Carla Masa che ci ha portato alla nostra prima pagina di questa sera. Scrittori, scrittrici, intellettuali hanno abitato o semplicemente sono passati dalle nostre parti, dall'Engadina al Ticino, lasciando il segno, ma anche viceversa, portando con loro ispirazione e influenza dei nostri luoghi e ispirando poi nuovamente anche le voci letterarie a venire. Un esempio per tutti, Friedrich Nietzsche, che con il suo soggiorno a Sils Maria, ad esempio, è diventato il protagonista di un breve bellissimo racconto di Thomas Hürlimann dal titolo L'ombrello di Nietzsche, uscito qualche tempo fa per Marcos y Marcos. E la citazione non è casuale, perché proprio Nietzsche apre le geografie letterarie che Marco Ostoni ha tracciato e disegnato sulla lettura di sabato scorso. Allora, intanto, buonasera e bentrovato Marco Ostoni.
Buonasera a voi e grazie dell'invito. Buonasera a lei e a tutti le telespettatrici, le radioascoltatrici, perdono, e radioascoltatori.
Allora,
eccomi qua.
E noi siamo contenti di avere Marco Ostoni in diretta con noi questa sera. E, diciamo, lui è docente di storia al Liceo di Lugano 3, laureato in lettere all'Università di Pavia, dottore di ricerca in storia della società europea ed è anche giornalista professionista, un collega che collabora con il Corriere della Sera e con la lettura. Infatti noi abbiamo proprio voluto prendere spunto da questo articolo che è uscito sabato sulla lettura, che ha attirato subito la nostra curiosità. Allora partiamo proprio da qui. Come è nato l'interesse intanto della testata culturale del Corsera per le geografie letterarie della Svizzera italiana e dei Grigioni?
Allora, diciamo che io sono un po' il tramite, perché l'interesse evidentemente è partito da Milano, insomma dalla redazione, che ormai da una 3 anni quasi, 2 anni e mezzo, sta svolgendo queste mappe letterarie sia in alcune grandi città italiane, sono state toccate Roma, Venezia, Milano, Napoli, Torino, Genova, sia in alcune regioni. In particolare sono state realizzate 2 mappe in Liguria e in Sicilia. E conversando con, diciamo, il mio referente in redazione, che sa che insegno qui in Ticino, che insomma quindi già più volte ho scritto anche di libri pubblicati qua o inerenti al territorio, si è pensato di realizzare una mappa dedicata alle regioni, diciamo, della Svizzera in cui si parla la lingua italiana e quindi in cui anche Corriere della Sera poi può essere letto, evidentemente, e la lettura con lui. E quindi da qui è partita l'idea, che poi si è progressivamente ingrandita, diciamo che nel corso della ricerca poi siamo arrivati a realizzare un prodotto, insomma, piuttosto imponente, ecco, come spazi, perché una mappa molto ampia su 2 pagine e il testo è andato pian piano gonfiandosi, quindi a un certo punto mi hanno dovuto mettere il punto.
Certo, poi tra l'altro lo diciamo, un articolo che si estende su più pagine, sono credo 4 se non addirittura 5 pagine, e 2 pagine sono dedicate proprio, vedono protagonista questa mappa realizzata da Antonio Monteverdi, che tra l'altro, e poi viene anche detto in questo articolo, si tratta anche di un articolo che non vuole, appunto, non mira ad essere esaustivo, ma anzi chiede anche proprio quasi la partecipazione, no? A volere in qualche modo, ecco, che per chi volesse anche completare con altre informazioni quanto viene raccontato.
Certo, anche perché allora la mappa l'abbiamo costruita, diciamo, insieme io e il grafico, meglio l'ha fatta lui poi tecnicamente, perché evidentemente quello che ha le competenze anche di illustrazione eccetera, però su informazioni fornite da me, quindi è stato un lavoro decisamente certosino, ma che ci siamo accorti che molto probabilmente ha lasciato dei vuoti, e quindi in tal senso, se dovessero arrivare segnalazioni ben gradite, chiaro, l'impostazione di questo tipo di progetto è quella di segnalare gli scrittori, quindi non tutti gli intellettuali, altrimenti probabilmente ci voleva un intero numero della lettura, per cui non so, abbiamo dovuto trascurare personaggi come Benedetto Michelangeli, come Puccini, come l'architetto Borromini, che sappiamo addirittura originario di Bissone, quindi ci siamo limitati, se per modo di dire, a scrittori, filosofi, quindi diciamo intellettuali che lavoravano con la penna, e individuando in primo luogo quelli che hanno lasciato tracce fisiche e quindi targhe, ricordo, e per la verità non sono molti, forse qualcuno meriterebbe che ciò avvenisse, oppure case museo o ancora lapidi dove sono stati sepolti, perché diversi di questi personaggi diciamo, sono sepolti in cimiteri, alcuni meravigliosi, come quello di Ronco di Ascona, in cui riposa Erich Maria Remarque con la moglie. E quindi, partendo da questi che hanno lasciato traccia, poi siamo andati alla ricerca anche di altri intellettuali scrittori che invece hanno passato delle vacanze, anche dei periodi più o meno lunghi, e poi hanno scritto anche di questi luoghi, e quindi la mappa si è poi ulteriormente arricchita così.
Si arricchita e ci mostra anche, insomma, un modo nuovo, diverso, ecco, di raccontare anche in questo caso la letteratura e anche i protagonisti, ecco, letterari in questo caso che sono passati, lo dicevamo, dalle nostre parti. Si apre con Nietzsche, questo lo anticipavo, poi si parla di Goethe nell'Alto Ticino e si chiude con Piero Chiara nel Mendrisiotto, così per riassumere, ma poi lo dicevamo, si estende l'articolo su 4 pagine. E allora Marco Ostoni, noi non abbiamo tanto tempo, su chi ci vogliamo soffermare per dare un'idea a chi ci ascolta, ecco, dell'atmosfera e dei contenuti del pezzo?
Ma allora la scelta non è semplice. Diciamo che io ho percorso un viaggio da nord-sud, quindi sono partito dall'Alta Engadina, sono venuto in giù, concludendo proprio nel Mendrisiotto. Allora, sicuramente uno spazio importante all'interno dell'articolo lo ha necessariamente avuto Hermann Hesse, perché comunque a Lugano, quindi forse anche il più noto, perché insomma. Di lui, che ricordiamo, è premio Nobel per la letteratura nel 1946, esiste una casa museo piuttosto anche frequentata, addirittura con un percorso pedonale nei luoghi in cui lui amava passeggiare, sulla collina di Lugano, insomma, Montagnola Collina d'Oro, che ancora oggi è meta di diversi turisti, quindi indubbiamente è forse il luogo più noto. Magari non tutti vanno nel vicino cimitero di Sant'Abbondio, dove pure riposa Hermann Hesse e dove ancora si trovano diversi oggetti lasciati dai suoi lettori. Quindi c'è anche un tipo di turismo in questo senso. Anche, come dicevo prima, Remarque sulla tomba che è accanto a quella della moglie, Paulette Goddard, ricordiamo, personaggio anche importante hollywoodiano, fu musa e compagna di Charlie Chaplin. Anche sulle loro tombe si trovano piccoli oggetti di, diciamo, appassionati che evidentemente, anche senza la mappa della lettura, sono riusciti ad andare a scovarli. Quindi questi sono un po', se vogliamo, i casi più interessanti. Poi è curioso anche qua e là sbirciare personaggi magari che hanno lasciato meno impatto, ma comunque interessanti. Per esempio, due scrittrici vicine a noi, perché Patricia Highsmith, che è mancata nel 95, e Rosetta Loi soltanto 3 anni fa, entrambe hanno vissuto e scritto nel nostro territorio, una nell'Alto Ticino e l'altra invece in Engadina. Quindi, come dire, c'è di che divertirsi, di che spaziare all'interno di questa scampagnata nei paesaggi della Svizzera italiana.
Certo, e poi lo dicevamo, questo in realtà si può anche vedere come un assaggio, poi da qui via il viaggio si può ingrandire e arricchire, ma in ogni caso lo spunto, ecco, che ci dà la lettura è uno spunto ricco e interessante, la lettura di sabato scorso e un articolo, lo ricordiamo, a firma di Marco Ostoni, che è stato nostro ospite e che noi ringraziamo per essere stato con noi. Grazie.
Grazie a voi e buona prosecuzione.
A
Grazie
presto.
ancora.
Non dà nessuna spiegazione. prima che smetta di bruciare dentro al tuo cuore anche il più piccolo ideale che sta tremando di terrore. Breve pure stretta, ma la tua mente è una gran sarta che cuce in fretta il tempo di una sigaretta. Che fa bene a chi alla luna maledetta e dalla vita non si aspetta che sia perfetta, si gode quello che gli spetta, perché si muore troppo in fretta.
Cinque albi illustrati per cinque straordinarie donne ticinesi è il titolo dell'appuntamento di questa sera alle 18, che vede protagonisti Maria Rosaria Valentini e le collaboratrici del progetto Giraffe Bianche, con la moderazione di Chiara Cauzzi, alla Biblioteca Salita dei Frati. Allora, intanto io ho il piacere di dare il benvenuto alla nostra ospite Maria Rosaria Valentini. Buonasera, ben ritrovata.
Buonasera, buonasera.
Allora, tra poco alle 18 ci sarà l'incontro per raccontare queste cinque straordinarie donne ticinesi. E allora, noi da dove vogliamo partire? Perché in realtà si tratta di una pubblicazione che rientra anche in una collana dal taglio particolare e preciso.
Sì, si tratta di una collana che si chiama Ragazze Svizzere Straordinarie ed è una collana che ho creato io, ho pensato io, perché volevo dedicare del tempo e dello spazio a delle donne ticinesi del passato che hanno lasciato una traccia significativa nella storia locale, ma non solo, e soprattutto volevo raccontare o desideravo che venisse raccontata la loro vita ai più piccoli.
È certo, è importante soprattutto partire dai più piccoli. Mi ha fatto pensare un po' questo anche alle storie della Buonanotte per le ragazze ribelli, che era uscito qualche anno fa, che pure questo era rivolto ai giovanissimi, ai più piccoli, e che però insomma raccontava la storia di 100, mi sembra, personaggi femminili importanti del passato. Qui invece c'è una selezione precisa che soprattutto ci parla del nostro territorio, un po' come abbiamo fatto prima con Marco Stoni parlando di alcuni grandi intellettuali e scrittori e scrittrici che sono passati dalle nostre parti. Quindi anche qui c'è un legame forte con il nostro territorio, Maria Rosaria Valentini.
Sì, un legame molto forte con il territorio che io cerco sempre di conservare e di coltivare, proprio perché la mia casa editrice è una realtà piccolissima ed è molto connessa o legata alla regione, quindi intendo sempre privilegiare o dare spazio o voce a figure ticinesi o svizzere, poi certamente non chiudo le porte ad altri confini, però mi piace dare spazio ad autrici, autori attorno a noi, vicino a noi.
E in questo senso, diciamo, la sua operazione ha anche una doppia valenza, perché ci sono 5 donne straordinarie che vengono raccontate, ma che poi a raccontarcele sono altrettante donne e del nostro presente.
Giusto, 5 autrici e 5 illustratrici. Le autrici sono Sara Rossi Guidicelli, Tina Biasci, Giovanna Ceccarelli, Silvia Bello Molteni e Michela Maiocchi, mentre le illustratrici sono Mavi Stefanina, Vittoria Diaz Saravia, Aurora Ghellini, Jasmine Bonicelli e Chiara Donelli Cornaro, e mi permetto di aggiungere anche una grafica, Eleanor Burghian. Un team tutto femminile.
Tutto femminile, meraviglioso. E poi la grafica ha il suo peso. E tra l'altro alcune di queste collaboratrici saranno presenti anche questa sera con lei.
Sì, saranno con me, non tutte, ma alcune di loro, per una chiacchierata e un incontro proprio con il pubblico che vorrà conoscere meglio questo progetto, che parte da un piccolo sogno e mi pare che pian piano stia diciamo intrecciando percorsi particolari.
Sì, certo, sta prendendo sempre più, diciamo, forma, e noi Giraffe Bianche qui a Rete 2, Giraffe Bianche Edizioni, la seguiamo dai suoi esordi, dai suoi inizi, questa piccola casa editrice che è nata, se non sbaglio, ancora ai tempi della pandemia, proprio per iniziativa, volontà di Maria Rosaria Valentini, e insomma sono passato qualche anno e i risultati si vedono. Ma se vi siete incuriositi, ascoltatori e ascoltatrici all'ascolto adesso, io vi ricordo l'appuntamento, se volete saperne di più è tra poco, alle 18, Biblioteca Salita dei Frati, appunto con Maria Rosaria Valentini, alcune delle protagoniste che firmano questa pubblicazione. Maria Rosaria Valentini, grazie per essere stata con noi e una buona serata.
Grazie infinite, grazie per avermi accolta, e un abbraccio a voi e a chi ci ascolta. Grazie mille.
Buona serata. Seems to say
you do? Why do you think? Why do you think you can't? Who is a fool? I am a fool. Who do I think I am?
Ed erano la voce e il sax del poeta e musicista inglese Alabaster de Plume con questa sua Who is a Fool, che ci ha portati alle 17:27 minuti qui a K. Tra poco l'appuntamento con le notizie. Noi ci arriviamo con The Style Council e Council Meeting.
A lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want to drive, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can.
am your man. Are the moons too bright, the chains too tight, the beast won't go to sleep? I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd clog your heart, and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. To sleep a moment on the road, I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. And if you want another kind of love,
e siamo anche profondamente romantici questa sera a Kappa con Leonard Cohen e la sua I'm Your Man del 1988, brano che ci ha portati dritti dritti a Kappa e Spalla. E protagonista di Kappa e Spalla questa sera è la nostra Giuliana Altamura, ben ritrovata.
Grazie mille, buonasera a tutti.
Giuliana Altamura che ci porta nel mondo della musica classica partendo dall'attualità, ovvero da un concerto al quale è stata proprio di recente, vero Giuliana Altamura?
Esatto, esatto. Proprio domenica pomeriggio ho assistito a un concerto all'Ac di Lugano che mi ha fatto riflettere molto sul presente e soprattutto sul futuro della musica classica. E sul palco c'era Hayato Sumino, pianista e compositore giapponese classe 1995, conosciuto online come Katin, un nome che forse nel mondo più tradizionale della classica dice ancora poco, ma che per milioni di persone, soprattutto giovani, è già un riferimento. Si tratta di un musicista che viene dal mondo classico, ma che dialoga apertamente con il jazz, l'improvvisazione, la musica da film e anche con il linguaggio dei social. E la sala dell'HAC era piena, e non è un dettaglio secondario, perché quando si parla di musica classica oggi il problema non è tanto la qualità dell'offerta, che resta altissima, quanto piuttosto la capacità di intercettare nuovi pubblici, di non parlare sempre solo a chi è già dentro quel mondo lì. E il programma era già sulla carta una dichiarazione di intenti: Chopin, Bach, Ravel, Gould e Kapustin, che sono figure meno note dal grande pubblico ma fondamentali per capire cosa succede quando la classica incontra il jazz e anche la libertà improvvisativa del Novecento, e poi composizioni dello stesso Sumino, il tutto senza delle gerarchie rigide, senza quel rispetto un po' imbalsamato che spesso circonda il repertorio classico. Non c'era l'idea del monumento intoccabile, ma quella di un dialogo continuo tra il passato e il presente. E il Sumino lo dice chiaramente, in un'intervista ha dichiarato: cerco sempre di mostrare il legame tra tradizione musicale classica e il mondo moderno in cui viviamo, e questo legame domenica era tangibile. Chopin non veniva trattato come un'autorità distante, ma come un artista vivo, quasi un contemporaneo, e non a caso Sumino lo riscrive, lo reimmagina, lo fa rinascere in sue composizioni originali, partendo da un'idea molto semplice ma altrettanto radicale, cioè che la musica di Chopin è viva perché nasce a sua volta dall'improvvisazione, dal gesto, dall'urgenza del momento, perché oggi tendiamo a dimenticarlo, ma per secoli improvvisare non era un'eccezione, era la norma. Bach improvvisava all'organo, al clavicembalo, costruiva le fughe sul momento e solo poi in un secondo tempo fissava quella materia in una forma stabile. La distinzione netta tra l'esecuzione e la creazione, quindi tra l'autore e l'interprete, è arrivata molto dopo, e insieme a un'idea sempre più reverenziale della musica classica, un'idea che spesso ha sacrificato la libertà sull'altare della fedeltà. E faccio un esempio: Sumino ha chiuso il concerto con il Bolero di Ravel, però in un suo arrangiamento originale, ha utilizzato due pianoforti, di cui uno verticale, cosa che qualsiasi musicista classico rifugge, ha inserito oggetti tra le corde, ha lavorato sulla percussività dello strumento, ha moltiplicato i piani sonori, è un gesto ludico, sperimentale, però non c'è irriverenza, c'è curiosità, non c'è distruzione della tradizione, ma esplorazione. È un modo per mostrare che anche un capolavoro ipercanonizzato può ancora sorprenderci se lo si tratta come una materia viva. E anche l'uso delle luci faceva parte proprio di questo approccio, non un'illuminazione neutra, uniforme, statica, ma un disegno scenografico che accompagnava la musica, sottolineava i cambiamenti, catturava l'attenzione, e un dettaglio raro nella classica, però si è dimostrato efficace, soprattutto per un pubblico diciamo meno abituato ai suoi codici. E poi c'è un altro aspetto fondamentale, che è quello della comunicazione. Hayato Sumino ha più di 1,5 milioni di follower su YouTube, e di fatto ha portato il pianoforte classico dentro un mondo che diciamo è lontanissimo, e questo però senza banalizzare nulla, piuttosto traducendo, facendo da ponte, usando i social non come una semplice vetrina ma come uno spazio di relazione, di dialogo continuo con chi l'ascolta. E il segnale in realtà era già molto chiaro nel 2021, quando la sua partecipazione al concorso Chopin di Varsavia è stata seguita in diretta da decine di migliaia di persone, che è un numero impressionante per la musica classica, quasi impensabile, anche per un concorso come il concorso Chopin, che è uno dei più prestigiosi al mondo. E allora la domanda per me diventa inevitabile: non è forse questa la strada, o almeno una delle strade, per evitare che la musica classica resti affossata in una nicchia sempre più ristretta, e non un tradimento della tradizione, ma un modo per tenerla viva, per farla dialogare con il presente, per restituirle quella dimensione di rischio, di gioco, di scoperta che aveva la sua origine? E il successo di Sumino in sala e online suggerisce che c'è una fame enorme di questo tipo di approccio, che è un approccio non reverenziale ma rispettoso nel senso più profondo, e quello di chi riconosce ai grandi del passato la possibilità di parlarci ancora, no? Se siamo disposti ad ascoltarli senza paura e soprattutto a rispondere, e forse il futuro della classica sta proprio qui, nella capacità di smettere di difendersi e di tornare a dialogare con il presente e con chi verrà dopo.
Giuliana Tamura, si sente che c'è una certa passione nel suo raccontare questo concerto, e anche questa nell'illustrare quella che potrebbe essere la strada per la classica. Io dicevo anche oggi in apertura, un po' è il suo primo amore forse la classica, possiamo dire così, visto che lei si è diplomata in violino. Quindi si percepisce.
Sono stata prima violinista nella vita precedente, esatto. Prima di essere scrittrice.
Quindi si percepisce che questa materia viva le appartiene, e quindi una bella riflessione che poi si può come dire, che vale anche per altri campi, anche come la letteratura, eccetera, questa capacità di dialogare con i grandi, però anche di sapersi rinnovare, ma anche di scoprire nuovi linguaggi che possono poi oggi raggiungere i diversi pubblici. Giuliana Altamura, grazie per essere stata con noi, una buona serata.
Grazie a te e a tutti quanti. Better than the way we do.
Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais de faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin. Les nymphes, divinités de la nuit, les nymphes couchent dans mon lit. La lune se faufile à pas de loup dans le bois pour danser avec nous. Je sonne chez la comtesse aujourd'hui, personne, elle est partie. Elle n'a laissé qu'un peu de riz pour moi, me dit un laquais chinois. Je chante, mais la faim qui m'affaiblit tourmente mon appétit. Je tombe soudain au creux d'un sentier, je défaille en tombant et je meurs à moitié. Gendarme qui passait sur le chemin, gendarme, je tends la main. Pitié, j'ai faim, je voudrais manger, je suis tout léger, léger. Moustaches m'ont dit au poste à mon ami, c'est vous le chanteur vagabond, on va vous enfermer. Oui, votre compte est bon, non, ficelle, tu m'as sauvé de la vie, ficelle, sois donc béni, car grâce à toi j'ai rendu l'esprit. Je me suis pendu cette nuit, depuis je chante. Je chante soir et matin, je chante sur les chemins. Je hante les fermes et les châteaux, un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Je couche la nuit sur l'herbe des bois, les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, ça va, j'ai plus faim, je chante sur les chemins.
Of glamour, they're talking about drama, by the blues that I sing, the song singing sisters, the torch bearing misters, they just come to listen and dream. Soft lights are glowing, the champagne is flowing, in each customer's eyes there's a gleam. They're the weary and weepless, sad-eyed and sleepless, they just come to listen and dream. Now the black of the night
rings of blues in the night. Somehow they both seem to belong to the Side Island gay ones, the real cabaret ones. They hang on to every word of my song as I sing about their trauma, the fast fading glamour. And the blues that I sing is the theme for the soft singing sisters, the torch bearing misters. They just come to listen and drink. Said the black in the night brings the blues in the night. Somehow they seem to belong. They're the sad eyed and the gay ones, the real hip hooray ones. They hang on to every word of my song, 'cause I'm singing about their drama, their fast fading glamour. The blues that I sing is their thing. They're the soft singing sisters, the torch bearing misters. They just come to listen and dream. Blues for the weepers. They just come to listen and dream. The song singing sisters, the torch bearing misters.
E con la voce di Betty Lavette, questa cantante americana e la sua Blues for the Weepers, tratta dall'album Blackbirds del 2020, siamo arrivati al momento dei consigli, rigorosamente con la K. Yeah. E oggi è martedì e come tutti i martedì noi abbiamo qui ospite per i nostri consigli Alice Tognacci, lei è gastronoma responsabile editoriale RSI Food, il sito RSI che si occupa del mondo del cibo a 360 gradi. Buonasera, bentrovata Alice.
Ciao Natasha e buonasera a chi ci ascolta anche questa sera.
Allora, noi questa sera vogliamo parlare di un cibo curioso, simpatico, almeno questa è stata subito la mia così impressione quando ho visto il titolo e la foto, il Gipfel da leggenda viennese a colazione svizzera. Allora, di che cosa si tratta?
Sì Natasha, perché siamo proprio voluti partire dall'origine di quella forma così familiare delle nostre colazioni, e cioè questa mezzaluna dorata che ogni mattina, spesso, non ogni mattina, troviamo nel piatto. E partiamo appunto dal Kipferl austriaco, perché tutto parte da lì, con una storia che affonda le sue radici nell'Europa mitteleuropea. E secondo infatti una leggenda molto diffusa, che ritroviamo anche in enciclopedie molto autorevoli, quindi parliamo della Larousse Gastronomique, quindi insomma sì, è una leggenda ma è riportata anche in testi molto autorevoli nel campo gastronomico. Siamo nella Vienna del 1683, durante l'assedio della città da parte dell'Impero Ottomano. E i soldati ottomani cercavano di sorprendere la città durante la notte, scavando gallerie sotto le mura, ma la storia racconta che furono proprio i panettieri della città, quindi di Vienna, a sentire dei rumori sospetti e a dare l'allarme, perché chiaramente loro erano già all'opera, no? Durante quelle ore notturne. Dunque, di fatto, furono i panettieri a salvare la città. E per festeggiare la vittoria e il contributo alla difesa, proprio i fornai avrebbero creato un dolce a forma di mezzaluna per richiamare l'emblema della bandiera ottomana. Ed è da qui che nasce appunto il Kipferl, perché siamo nella parte austria, siamo in Austria, e il nome tedesco che significa poi letteralmente piccola curva, che sì, è poi l'antenato del nostro appunto Gipfel, del cornetto e anche del croissant. Chiaramente, Natasha, io da gastronoma devo dirlo, che sono tutte leggende che colorano, ecco, no, le storie di questi alimenti, come succede sempre, no, nel mondo gastronomico. Non esiste, insomma, è un po' il mito delle origini, no? Non esiste una persona che in tal data e a tal ora inventa un piatto. Però, insomma, sono sicuramente storie che fanno poi capire come rimangono impresse, e fanno anche capire come poi anche un semplice prodotto da forno come questo sia entrato nell'immaginario collettivo e abbia dato vita anche poi ad altri dolci.
Certo, come anche siano peculiari le caratteristiche, ecco, di ognuno, perché insomma, se diciamo Gipfel, Kipfer, cornetto e croissant, non è sempre la stessa cosa.
Assolutamente no, e questa è una cosa che forse o si dà per scontato o non tutti effettivamente sanno, perché erroneamente si usa lo stesso nome per pensare appunto allo stesso dolce, quando invece in comune hanno solo la forma, perché le ricette sono molto diverse. Partiamo proprio storicamente. Il primo è il Kipfer o Gipfel, che è un prodotto dalla consistenza più semplice, meno sfogliata, diremmo che è un po' il cugino più rustico, no? Rispetto al croissant francese, perché rispetto sempre al croissant contiene meno burro e una lievitazione più veloce, più diretta, quindi è una versione anche più pratica. Noi lo sappiamo che siamo amanti del Kipfer, no, Natasha? È quella più pratica, perché invece quando mangiamo un croissant, che anche storicamente arrivò dopo, perché sarebbe la versione francese del Kipfer viennese, perché viene introdotta nella pasticceria parigina solo nel XX secolo, e viene introdotto con una ricetta molto più burrosa, quindi c'è molto più burro, che conferisce poi quella croccantezza tipica della pasta ricca di strati e sfogliata che conosciamo bene, e che tra l'altro non ha uova. E lo specifico, Natasha, perché il cornetto italiano invece, che molti pensano possa essere alla pari, no, del croissant, è ancora un'altra cosa, perché il cornetto invece, che si avvicina di più forse al croissant francese, ma risulta più morbido e meno sfogliato, proprio perché la ricetta prevede l'uso di uova, a differenza del croissant, e una maggiore quantità di zucchero. E poi, per non parlare delle brioche, io non so se ti capita di chiamare brioche un croissant, quando invece la brioche è proprio tutto un altro mondo, perché non ha neanche la forma della mezzaluna. Qui siamo sul rotondo e la consistenza è molto più simile a quella di un pane dolce, come potrebbe essere la nostra treccia ticinese, no? Come consistenza. E di solito la si riconosce perché appunto è rotonda e, come la brioche siciliana, al cappello, ed è molto più soffice e non sfogliata, appunto.
Che bontà, adesso, sì, pensando alla brioche siciliana
col gelato, ecco, dentro.
Che uno magari è più una cosa estiva, ma verrebbe allora quasi da dire, visto che siamo in chiusura, c'è un Gipfel o una brioche natalizia? No, a questo ancora non ha pensato nessuno.
Ma più che natalizia, io penso a tutto il mondo dei pani, no? Che soprattutto il mondo nordico ha durante le feste. Noi abbiamo raccontato, abbiamo detto le feste hanno tanti pani quante sono le feste di dicembre, perché effettivamente mi viene in mente, vabbè, il Gritty Benz.
È vero.
Quindi siamo nel mondo dei panificati, chiaramente, certo, dei lievitati. Gritty Benz per San Nicolao, la torta dei Re Magi, per esempio, legata al 6 gennaio, quindi questo dolce lievitato spesso grande con la forma di una corona o di una pagnotta, in cui si nasconde tradizionalmente una piccola sorpresina che può essere una mandorla o un fagiolo, e chi la trova porta fortuna. Oppure lo stollen tedesco.
Esatto, avrei pensato a quello.
Ecco,
sì.
Tutti i pani natalizi ricchi, che simboleggiavano proprio anche storicamente la ricchezza dei giorni di festa e la rottura della routine di tutti i giorni, quindi erano pani arricchiti con con uova, frutta candita, eccetera, eccetera.
E siamo solo al 16 di dicembre, quindi abbiamo ancora tanti giorni per poterceli godere, insomma c'è l'imbarazzo della scelta, ma noi questa sera siamo voluti partire da questo articolo, il Gipfel da leggenda viennese a colazione svizzera, che potete trovare sul sito RSI Food. Alice Tognacci, grazie, come sempre è stato un piacere.
Grazie, il piacere è mio e buon dolce.
A presto.
Buona serata dolce.
Buona serata.
Cada fim de semana é um 31. Somos nessa intentação. As bocaína contra a mão. Está a reolar a situação. Oh. Cada fim de semana é um 31. Somos nessa intentação. As bocaína contra a mão. Está a reolar a situação. Está desse bombinha de ninja, está desse como já está. É uma tragédia de pouco cautelo e é que ainda está a trazer tragédia, tragédia.
Cuidado na clip, cuidado na flash. Olha para os fones, poder dar cash. Assim que está. Top na club, ou control namorado Facebook. Cuida na clip, cuida na flash. Olha os fones, poder dar cash. Assim que está, top na club.